Siamo a pagina 4. Parliamo di noi. Come parliamo di noi? Spesso parlare di noi vuol dire ancora raccontare i nostri guai, le nostre paturnie, le nostre idee e pareri, concetti e preconcetti, giudizi e pregiudizi, dando robuste ragioni delle nostre scelte, ma tutte ragioni umane. Impariamo a parlare di noi mettendoci di fronte alla parola, lasciandoci guardare, illuminare, interpellare e giudicare dalla parola. Allora il parlare di noi si riversa sul fratello come ricchezza di esperienza, confronto o anche richiesta offerta di aiuto reciproco per crescere meglio, per crescere insieme. Qualunque sia l'argomento che ci accingiamo a trattare, se il termine di confronto non è la parola, il divino volere è lontano da noi e noi da lui. Se voglio vivere nella volontà di Dio, nuoto nella sua parola, a mio agio, come un pesce nel mare, quindi la conosco e ne ho dimestichezza, come di tutte le cose che stanno in casa mia. Posso mai aver accolto in me la divina volontà e non possedere la parola? Impariamo a parlare di noi mettendoci di fronte alla parola, lasciandoci guardare, illuminare, interpellare e giudicare dalla parola. Che cosa vuol dire? Stamattina dicevamo che c'è ancora qualcuno che magari c'ha un vicino che gli sta antipatico, ma possiamo mai nella divina volontà essere in ritardo? Possiamo mai avere qualcuno vicino che ci sta antipatico quando il Signore ci chiede di amare il prossimo come noi stessi, di essere prossimo a chiunque, di farci prossimo per chiunque? Se qualcuno ci sta antipatico, è tutta umanità, è tutto ciarpame nostro, è tutto un qualche cosa che non siamo capaci umanamente di superare, quello no, ma che siamo capacissimi di superare divinamente quando chiediamo l'aiuto del Signore, quando viviamo il suo volere. Allora diciamo, quante volte l'abbiamo fatto? Perché nell'umano abbiamo tante difficoltà di relazioni, tanti problemi, ma quando diciamo: Signore, fammi amare questo fratello, questa sorella, questo parente, amico, chiunque, come lo ami tu che sei morto per lui? Non rimane una richiesta che cade nel vuoto, rimane una richiesta che si appoggia sulle mani di Dio, che la esaudisce prontamente perché è anche il suo volere. E noi ci troviamo il cuore trasformato e dentro di noi l'antipatico diventa simpatico, quello che ci sembrava storto diventa dritto. Il nemico non esiste perché abbiamo un nemico comune di tutti noi, quello appunto del piano di sotto. Gli altri sono tutti fratelli, con più o meno bisogno di aiuto. Allora ecco come la parola ci guarda e ci giudica. Se noi glielo consentiamo, ci illumina, se noi ci lasciamo illuminare, se non ci bendiamo gli occhi dell'intelligenza per non vedere tutta la luce pronta per noi, per darci la possibilità di vedere la verità vera e non quella che ci pare in qualche momento tutto nostro, e quello che è nostro è sempre malato, è sempre storto. Allora il parlare di noi riversa la ricchezza della nostra esperienza reciproca. Allora sì che possiamo aiutarci, che possiamo crescere. Questo vale, ho fatto un piccolo esempio, ma questo vale per qualunque argomento, per qualunque momento della vita pubblica, familiare, sociale, tutto quello che volete voi. In particolare per i momenti più difficili, nei quali siamo più tentati di mettere da parte tutto il divino e sbrogliarcela con i nostri mezzi, che miseramente falliscono. Come appunto tirare sull'ancora quando c'è la tempesta. È proprio lì che bisogna farla affondare di più, perché la barca tenga il mare. Se l'abbiamo gettata nel Signore, possiamo star certi di non annegare. Il Signore ci apre una baia d'amore e ci ripara. Se voglio vivere nella volontà di Dio, nuoto nella Sua parola. Questo essere così nella sua parola non vuol dire una conoscenza scientifica perfetta, con capacità di citazioni, di numeri, come alcuni specialisti, con tutto rispetto, possono fare a noi. Questo non è richiesto a noi. A noi è richiesto di nuotare nella parola perché l'abbiamo fatta nostra, perché la viviamo, perché vogliamo viverla ogni momento. Allora, nelle varie circostanze della vita nostra, dei fratelli, quando vogliamo esprimerci, la parola che abbiamo accolto, che abbiamo vissuto, che è stata seminata dentro di noi, sorge proprio quella parola necessaria in quel preciso momento. Non c'è bisogno che sorga con la capacità di dire di quale versetto si tratta, in quale punto della scrittura. Possiamo anche farlo, qualche volta lo mettiamo, però non è questo determinante. Determinante è che sorga la parola giusta, che se sono in difficoltà dentro di me sorge per esempio il Signore, il mio pastore, e su pascoli erbosi mi fa camminare ad acque tranquille, mi conduci. Questa è una parola che mi dà tanto aiuto, tanto conforto, consolazione. Possono essere altre mille, no? Che anche teme il Signore non manca di nulla, i momenti in cui può sembrare che tutto viene a mancare, invece no, è sempre quel non manca di nulla che significa quell'essenziale che Dio sa che è necessario per me, per te, e mille altri esempi. Quindi la conosco, in questo senso la conosco, e ne ho dimestichezza come di tutte le cose che stanno in casa mia, le cose che stanno in casa mia come le conosco. Non è che le conosco perché mi ricordo quanto costano, dove ho comperate. Le conosco perché fanno parte della mia vita, della mia giornata, del mio presente, e so che sono mie. In questo modo conosco la parola, mi appartiene, ce l'ho dentro e sorge continuamente a porgere quello specifico che occorre in quel momento. Questo è un aiuto grandioso. Anche il Signore fa così. In momenti particolari in cui magari gli chiediamo qualcosa per sciogliere qualche dubbio o degli aiuti, non dice mai sì sì è così, vai tranquillo, te lo dico io. No, risponde con la sua parola. È bellissimo questo, e questo dà una sicurezza, un conforto, una garanzia grande che siamo proprio in lui. Vi ricordate, già l'ho raccontato, quando è un momento ho detto Signore mica ti distrai, ti dimentichi di me e mi lasci nei guai, e lui ha risposto non si addormenta il custode di Israele, cioè non ha detto sta tranquilla, no, ha risposto con la parola, con la sua parola. Non possiedo la parola in questo modo. Come posso possedere la divina volontà? Allora è molto importante per noi meditarla, leggerla, pregarla, no? Non solo lei, leggerla, sì, però più che leggerla la dobbiamo pregare, dobbiamo invocare lo Spirito perché ci comunichi tutto quanto deve comunicare a noi adesso, quella parola che lo Spirito, che è sempre lui, che è sempre vivo, che è sempre giovane e presente, ha comunicato a chissà a quale profeta o in quale momento, quella parola viva per me adesso, io la devo leggere e comprendere con l'aiuto della grazia che cosa mi sta dicendo adesso. Questa mattina nel Salmo delle Lodi a un certo punto diceva così: non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere loro, servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Lo leggiamo noi oggi? Che cosa ci può dire? Noi non siamo chiamati a sterminare i popoli, vero? Sicuramente. Però siamo chiamati a sterminare il male, a sterminare il male, a non mescolarci col male. Avviciniamo le creature, preghiamo per loro, cerchiamo di aiutarli, ma non accogliamo i loro idoli, gli idoli del mondo. Non ci mescoliamo in questo modo da poterci contaminare ed essere perduti loro e noi. Ecco, questo è quello che mi ha detto stamattina questa parola. È solo un piccolo esempio, però noi dobbiamo leggerla davvero rivolta a noi adesso nella divina volontà. E allora c'ha quel significato che è infinito, perché chiunque la legge in qualunque tempo trova il senso per sé. Maria ci diceva al ritiro: tu parola del Dio vivente, chi non conosce la parola può essere ingannato 100 volte al giorno. Uno passa, ti racconta una storia, magari è convincente, magari è intelligente, magari è colta, magari costruisce una cosa logica su un presupposto che non è verità. Non ce lo dimentichiamo mai il presupposto, perché se sbagliamo il presupposto abbiamo rovinato tutto. Costruiamo sulla verità. E possiamo farlo solo se conosciamo la parola, allora nessuno ci può ingannare. Perché quello che è contrario alla parola di Dio non è verità. Allora parliamo di noi. Bello. Chi sono io nella parabola del figlio prodigo? Proprio stamattina c'era. Allora è interessante perché devo scegliermi un ruolo. Quale? Chi sono? Sono quel figlio sciagurato che è andato in giro, come abbiamo sentito, e però poi è tornato pentito. Sono quel padre misericordioso, pronto ad accogliere e perdonare, praticamente all'infinito, se un figlio si presenta pentito. Oppure sono quel figlio che è rimasto, che ha obbedito, ma che ha fatto tutto questo non per amore, e soprattutto non è diventato simile al padre, non lo conosce. Quello che ritorna riesce a conoscere il padre e a scoprire appunto che lui è misericordia. Quello che è rimasto in casa non lo conosce il padre, scopre un padre che secondo lui è ingiusto, che si comporta in maniera diversa da quello che lui si aspettava, che lede i suoi diritti, perché solo lui ha diritti, gli altri non li devono avere. Proprio il contrario di quello che ci chiede il Signore. Vi ricordate che ho partecipato a un incontro dove il Signore diceva a noi: tutti quelli che il mondo vorrebbe vedere in fila impiccati, i cosiddetti cattivi, eccetera, eccetera, noi vogliamo vederli tutti in fila in ginocchio. Ma è questo che vuole il Padre misericordioso. Allora, chi siamo? Chi siamo? E nella parabola del buon samaritano, io qui ne ho citata qualcuna a caso, ma naturalmente ce ne sono tantissime. Chi sono nella parabola del samaritano? Sono il buon samaritano, che poi è Gesù, che cura le ferite, che aiuta, solleva, porta alla locanda. Sono il poveretto che ha bisogno di essere curato, fasciato, aiutato. Sono quello della locanda, l'albergatore, come si chiama, che accoglie il ferito. È la parola che gli viene chiesta: abbi cura di lui. E gli dà una moneta per curarlo. E quello che spendi in più te lo rifonderò. Ci sentiamo, anche io mi sono sentita in questa parte ultimamente, in un'occasione. Col Signore che ti affida il fratello, ti dà i mezzi per aiutarlo, ti attrezza il Signore sempre. E poi ti dice: se spendi di più, quando torno, pareggiamo i conti, che sempre ci convengono tanto. È il seminatore, eccetera, anche qui. Sono il seminatore, sono il seme, sono quella terra che accoglie oppure quella che non accoglie. E nei misteri del dolore, chi sono io? Perché è di me che si parla. E qui, se non sono Gesù, o la mamma, ahimè, chi sono? Sono quelli che flagellano Gesù, che lo mettono in croce, che lo inchiodano, che lo deridono, oppure che passano indifferenti, o ancora quelli che gli dicono: se sei Dio, scendi dalla croce. Chi sono nei misteri del dolore? Il 27 di gennaio di quest'anno Gesù ci diceva, l'abbiamo fatto in Liguria questo messaggio, dove sono i liguri, non vi invito, ecco di là, ve lo ricordate, vero? Ci diceva: figli diletti, il vostro dolore, piccolo o grande, non è il centro dell'universo, ma vi avvicina a lui per vivere in esso. Quel lui, quell'universo, è l'universo Cristo. Allora potrete agire con libertà e modificare tante cose che vi stanno giustamente a cuore e per le quali vi dibattete sterilmente fino a quando rimanete accartocciati su voi stessi. Dispiegate davanti a me tutto il vostro cartoccio. Sotto la mia luce sarà leggibile, sarà vivibile per voi e vita al mondo. Vi benedico, Gesù. Quante volte il nostro dolore invece, anche piccolo magari, è diventato il centro del nostro universo. Siamo stati capaci di vedere, di sentire, di pensare solo a questo. È capitato a tutti. Invece, vivendolo nel Signore, nella divina volontà, ecco che ci avvicina davvero a quel centro dell'universo dove siamo invitati per poter vivere nel cuore della Trinità. allora potrete agire con libertà e modificare tante cose. In che modo? Che vi stanno giustamente a cuore. In questo momento mi viene in mente che si stava parlando a tavola, ma anche altre volte, quando vogliamo aiutare dei fratelli che magari sono un po' duretti e diciamo non riusciamo a fargliela capire. È vero? Ma come si fa a fargliela capire? Ma noi non siamo chiamati a fargliela capire, ma a pregare e a stare in croce per loro. Allora capiranno un sacco di cose. Noi siamo chiamati a pregare e a rimanere sulla nostra croce per fargliela capire, perché la capiranno con la grazia che questo gli ottiene, non con delle chiacchiere faticose, magari anche poco convinte e magari poco credibili, perché noi stessi non stiamo vivendo, o stiamo vivendo in parte, nella divina volontà. Se invece siamo dentro e siamo liberi, perché la divina volontà ci libera totalmente, allora sì che possiamo modificare tante cose e non dobbiamo più dibatterci sterilmente, rimanendo accartocciati su voi stessi. Bellissima questa immagine di questo cartoccio, no? Io me la sono sentita tanto, perché ci sono dei momenti in cui c'è questa tentazione di chiuderci, no? come un'ostrica, no? Momenti difficili, momenti in cui mi faccio su e sto lì, sto schish, come si dice dalle nostre parti. Schish? Schish. Come si può dire per gli altri, per far capire?
Rannicchiato,
cioè non ti muovere, che come ti muovi ci sono le sabbie mobili, è meglio sapere. E invece il Signore ci dice: vi spiegate davanti a me tutto il vostro cartoccio aperto bene, che si veda tutto quello che c'è. E sotto la mia luce sarà leggibile, perché tutto cartocciato anche si vede male, no? Sarà vivibile per voi e diventa vita al mondo. Allora quel cartoccio lì, apriamo bene. Apriamo questo cartoccio, che cosa vediamo? Apriamolo in maniera planetaria, come siamo invitati a fare. Apriamolo come umanità. Cosa vediamo? Tutto il bene che il Signore ci ha dato, sicuramente come umanità. Tutto il male che siamo riusciti a fare nel peccato. Tutto il dolore che siamo riusciti a procurarci e a procurare. Tutto questo è lì, tutto sul cartoccio, aperto. E si legge bene, dato al Signore, messo ai piedi della croce, nella divina volontà. Non rimane lì così. Rimane tutto il bene, lavora tutta la nostra preghiera e il desiderio di adesione al Signore, lavora perché il male sia purificato, perché il dolore sia confortato, la malattia guarita, la prigionia liberata. Quel cartoccio cambia tutto, anche di contenuto. Ecco che diventa vivibile, ecco che diventa vita per noi e per il mondo.